Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo tredicesimo, versetti 1-11. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui s'era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me». Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». E rispose Gesù: «Se non ti laverò non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri».
Parola del Signore.
Ecco l'inizio della parte finale del Vangelo, che è tutto sotto il segno dell'amore. C'è solo forse da segnalare un problema testuale al versetto 10. Anche la Bibbia di Gerusalemme, ho visto adesso mentre leggevo, che lo nota, versetto 10, anche se anche il testo critico qui tiene la versione più lunga, molti testimoni non hanno se non i piedi. Cioè, diciamo che un codice molto importante come quello sinaitico, la Vulgata, Origene anche, Tertulliano, fino ad Ambrogio in Occidente non si conosce, si conosce solo la versione breve. Cioè, Ambrogio siamo alla fine del IV secolo, quindi per dire che c'è questo problema, perché può... i commenti possono essere un po' diversi anche a seconda del testo, cioè diciamo che il testo breve salta se non i piedi. Gli dice Gesù, dice il versetto 10, gli dice Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, ma è tutto puro. Questo sarebbe il testo più breve, per cui viene saltato: non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Si possono spiegare le differenze in modi diversi, naturalmente, e quindi era solo per segnalarlo, perché si può argomentare sia anche sul testo breve.
Vorrei notare una parola che ricorre tre volte in questo testo, al versetto 1, al versetto 3 e poi verso la fine: sapendo. Sapendo Gesù che era venuta l'ora, sapendo che ogni cosa era stata data a lui dal Padre nelle mani, e poi adesso non lo ritrovo, comunque alla fine dice...
Sapeva.
Sì, sapeva, sì. Cioè questa...
Chi era il traditore?
Gesù sa perché cerca la volontà del Padre, e nella volontà del Padre gli viene indicato che questo è il tempo del ritorno al Padre per la via che il Padre ha stabilito per lui. Questa è la cosa che volevo notare. Poi avrei una domanda. Non capisco perché la nota della Bibbia di Gerusalemme dice che questa cena nella quale il Signore si alza e lava i discepoli non fa parte del banchetto pasquale, mi pare. Mi sono chiesta se è questa parola prima della festa di Pasqua, però di fatto la nostra liturgia ci fa leggere questo testo nel cuore della celebrazione pasquale, però non ci capisco, l'ho messa lì come domanda.
Il motivo principale non è questo prima, ma è più avanti, perché sembra dire il Vangelo di Giovanni che non potevano mangiare la Pasqua durante la Passione, cioè che non potevano entrare nel pretorio per poter mangiare la Pasqua, e quindi vorrebbe dire, se si interpreta così, non è il mio parere, ma la maggioranza interpreta così, vorrebbe dire che devono ancora cenare, fare ancora il banchetto pasquale. Quindi vuol dire che non è il 15 di Nisan, il giorno della crocifissione, ma quello precedente. E quindi vuol dire che si può dedurre che anche la cena non sarebbe la cena pasquale, però lì poi i pareri sono molto diversi, avrebbe anticipato la cena, sono cose molto complicate. Però c'è un appiglio per quelli che pensano così anche in questo testo, come tu hai notato, dicendo prima della festa di Pasqua, prendendo questa espressione non legata a sapendo, ma come una specie di indicazione del tempo. Altri sono di altro parere e dicono che questo prima della festa è legata al sapere, cioè Gesù sapeva già come sarebbero andate le cose prima della festa di Pasqua, sicché quando poi è venuta ha fatto quel che ha fatto. Ha fatto quel che ha fatto, che viene descritto, perché sapeva già quello che sarebbe avvenuto. Questa sarebbe la seconda spiegazione.
Ma io mi sono fermata soprattutto su due espressioni che ho messo assieme, cioè mi è venuto da mettere assieme. E cioè appunto questo, va bene, qui dice che sapeva, no? Che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, no? Quel tutto che mi ha richiamato, ad esempio, un passo dei Colossesi, quando dice piacque a Dio, per mezzo di Lui, riconciliare a sé tutte le cose. Cioè c'è questa totalità che Gesù è cosciente di avere in mano e che riconcilia con Dio tutto, no? E d'altra parte dice, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e quindi fa quel che fa, e cioè lava i piedi a quelli lì. Ed è questa tensione, per così dire, tra questa globalità, questa totalità che passa attraverso questo gesto fatto a pochi. No. Questa volta mi ha fatto molta impressione, perché mi sembra che, come dire, che vada molto colto, ecco, cioè non c'è tensione, ma non sono due cose diverse. Cioè l'amore di Gesù a questo punto sembra proprio concentrarsi in pochissimi, e grazie a questo si espande su tutti, cioè si compierà davvero nella crocifissione, va bene. Però c'è questo, come dire, questo imbuto in qualche modo che c'è. Forse in qualche modo risuonerà più tardi nella domanda: perché devi rivelarti a noi e non al mondo? Mi sembra che sia lì il problema, anche per me in questo momento. Insomma. Però è così. Gesù lava ai suoi e così, ha tutto in mano. E la sua vita così è per tutti. E quindi mi sembrava poi importante, perché non è scontato. Ecco, non è...
Ma anche a me aveva dominato molto questo versetto 3, nel senso di questa potenza di libertà che Gesù in questo momento sa di avere in mano, sapendo che tutto il Padre gli aveva dato nelle mani, cioè gli aveva messo nelle mani tutto il disegno di salvezza. Gesù ha una consapevolezza tremenda in questo momento, che tutto dipende da Lui. Tutto il disegno di salvezza, tutta la volontà di salvezza del Padre per tutta l'umanità. E quindi in conseguenza di questo Gesù compie questo atto di amore fino alla fine, come diceva al versetto introduttivo, che è un po' la chiave di tutta quest'ultima parte del Vangelo. Avendo amato i suoi propri, che fra l'altro è la stessa parola che usa al capitolo 10, le sue pecore proprie, Gesù le ama fino a dare la vita per loro, e qui mi sembra che riprenda proprio questo discorso. E in forza di questo potere che il Padre gli ha dato, come diceva già al capitolo 10, di deporre la sua vita e di riprenderla di nuovo, Gesù ripete un poco le stesse parole: si alza da tavola, depone la veste e, preso un lenzuolo, se lo cinse. Cioè, è proprio questo gesto di alzarsi e di deporre e di sottoporsi, di cingere se stesso per questa grande lotta che era già introdotta anche al versetto 2, perché il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda di tradirlo. Quindi Gesù sorge con questa consapevolezza in questo grande duello con il principe delle tenebre per entrare nell'eredità che il Padre gli ha messo nelle mani. E mi sembrava che esprimesse bene questa cosa il Salmo 44, che usa alcune parole molto simili. Dice: cingi, o prode, la spada al tuo fianco nello splendore della tua bellezza, della tua maestà. Avanza, trionfa e regna a causa della verità, della mitezza e della giustizia, e ti guiderà mirabilmente la tua destra. Sembrava che esprimesse bene la forza, la maestà, la potenza di questo momento, di questo atto di amore in cui Gesù si lancia proprio. E poi un'ultima cosa, questa reazione di Pietro, che dice: non mi laverai i piedi in eterno, mi sembra che sia un po' analoga a quello che aveva detto prima, Signore, nei secondi sinottici, di fronte alla profezia della passione: non ti accada mai. Mi sembra la difficoltà di Pietro di accettare che il Signore sia umiliato e si umili ai suoi piedi, ai piedi dell'uomo, in questo modo, la difficoltà di questo disegno di Dio di piegarsi e di sottoporsi a questa grande umiliazione per poter salvare l'umanità.
Ha già detto Chiara alcune cose che volevo dire io, quindi aggiungo solo che questo fino alla fine, tetelestè, c'è nel capitolo 19, il versetto 30, sulla croce Gesù dice: tutto è compiuto. Cioè questa, questo amore fino alla fine, cioè fino al compimento, fino all'estremo, si può intendere, cioè tutto, che è fino a morire, ma non c'è amore più grande di quello di dare la vita per i propri amici, quindi, come appunto diceva nel capitolo 10. Poi avevo letto sul Fausti, c'era una nota che diceva che il verbo amare in questi tre, insomma, questi capitoli dal 13 al 17 Cioè, nel Vangelo di Giovanni c'è 38 volte il verbo amare e dal capitolo 13 al 17 c'è 26 volte il verbo amare. Quindi è proprio, insomma, quello che fino ad adesso nei 12 capitoli precedenti appariva ricorrente, la luce, la vita, la luce, da questo capitolo in poi è l'amore, cioè che domina il verbo amare, che non a parole ma dando la vita.
Dico una cosa brevissima, al versetto quarto c'è tutta una serie di verbi, ecco, si alza, depone la veste, prende l'asciugatoio e se lo cinge. Ecco, questi verbi qui li ritroviamo, ecco, li ritroviamo in Giovanni 19:41, dove presero il corpo di Gesù, lo avvolgono nelle pende del sudario, pongono il corpo nel sepolcro. Questi tre verbi, ecco, mi ha fatto veramente impressione. E allora mi sono detta, ma allora questo che compie qui Gesù non è altro che la prefigurazione di quello che avverrà, della sua morte. Ecco, e questa necessità, ecco, per noi di essere lavati, per aver parte con Lui, ecco, richiama appunto il lavacro del battesimo, attraverso il quale anche noi siamo inseriti in Lui e possiamo partecipare poi alla sua vita, perché nel battesimo si muore per risorgere di nuovo.
Ma a me ha colpito anche questo, il versetto 8, perché già avevamo visto nel capitolo 12, al versetto 26 per esempio, ma anche altre volte: se uno mi vuole servire, mi segua, se uno serve me, il Padre lo onorerà. Quindi parlava di servi suoi, e invece qui è lui che si fa servo, c'è come un rovesciamento, e risponde a Pietro che se non si accetta di essere serviti, quindi di essere purificati da lui, non si ottiene la vita eterna, non so come si possa dire. Allora questo mutamento, questo cambiamento mi ha colpita molto, ecco, cioè è lui che si fa servo.
Secondo me ruota tutto intorno a quella frase centrale, un certo Gesù che Paolo dice morto.
Questo gli atti.
Che ruota tutto intorno a questo Gesù morto che Paolo dice che è vivo. E si ritrova in continuazione questa contesa su chi è morto e chi è vivo. E mi pare molto importante che ritorni anche così, a paralleli là dove non l'abbiamo scelto noi, insomma, perché non è un parallelo scelto.
Dio ha tanto amato il mondo, dice il capitolo 3, versetto 16, però non c'è solo l'amore di Dio per il mondo, c'è anche l'amore di Gesù per il mondo. Io sintetizzerei così qui, che dove è sottolineata la libertà di Gesù, cioè la sua decisione, sapendo che dipendeva da Lui, non dipendeva più da altri, dipendeva da Lui. A quel punto fece quel che fece. E Gesù stesso l'ha detto, avete già citato il capitolo 10, questo comando ricevuto dal Padre, un comando, però il contesto di questo comando richiede la libertà. Io ho il potere di darle, il potere di riprenderla. Cioè lì presenta l'autorisurrezione di Gesù, diciamo, perché per Giovanni è così, come prova del fatto che se è morto lo ha fatto volontariamente. Quale prova ci potrebbe essere meglio di quello? Nessuno gliel'ha strappata in realtà, dal momento che è capace di riprenderla. Quindi vuol dire che l'ha data lui. Mi sembra che questo sia uno dei punti qui, certamente non l'unico, ma uno dei punti centrali che sottolinea l'Evangelista, sapendo tutto questo. E difatti lega strettamente, sapendo, avendo amato i suoi, con il sapere di Gesù. cioè Gesù ha dimostrato l'amore per i suoi e per il mondo dal momento che sapeva che dipendeva da lui tutto.